pena del gusto. Sentivo pena anche per la privazione del gusto, e benché questa la soffrì per tutto il tempo della mia vita, privandomi completamente di gustare tutte quelle cose che recano piacere a questo senso, tuttavia, essendo nell'utero materno, mi fu più sensibile questa pena, perché allora ero privo anche di quel cibo di cui avrei dovuto nutrirmi. Benché la mia umanità ricevesse alimento necessario e ben limitato dalla mia diletta madre, tuttavia questo non mi recava nessun piacere, in quanto apparteneva all'umanità, che era comune come negli altri fanciulli. Godeva però il mio spirito nel ricevere quell'alimento così puro e delicato, che dava al mio corpo materia per formarsi e crescere, ed esso ricavava aumento da un alimento tanto a me gradito, per la sua purezza ed innocenza. Offrivo questa pena e questa privazione che pativo nella mia umanità, ed anche il gusto che avevo riguardo alla mia anima. La pena che sentivo all'umanità l'offrivo in sconto di tutte le offese, che a motivo di questo senso del gusto il Padre mio riceveva da tutti i miei fratelli. E poiché queste offese erano tante e molto gravi, fin da allora mi offrii al Padre, dicendogli di volermi privare completamente per tutto il tempo della mia vita di tutte le cose che mi avessero potuto recare qualche piacere. Anzi, mi proposi di privarmi anche del sostentamento necessario, come infatti sentirete in questa storia, ove molte volte soffrii la fame e la sete, privandomi di quel poco cibo che dalla mia diletta madre e da altri mi veniva offerto. Accettava il Padre mio tutte queste offerte e si mostrava placato verso il peccatore, perché era molto più il merito di tutte queste mie offerte che il peso di tutte le offese che avrebbe ricevuto dai miei fratelli, benché fossero molte e così gravi. Io offrivo poi quel piacere che sentiva il mio spirito quando ricevevo l'alimento della mia diletta madre, stando nel suo seno virginale. Lo pregavo che per quel gusto che provavo io si fosse compiaciuto di dare tanta grazia a quelli che avrebbero voluto mortificarsi in questo senso e si sarebbero privati per suo timore e amore di gustare quelle cose che gli avrebbero arrecato offesa per la quantità, dal momento che questo senso sempre più richiede né mai si contenta. Ma non solo, si sarebbero privati anche di quelle cose che con misura e senza offesa sua si possono gustare. Lo pregavo che facesse provare a costoro una stilla di quel gusto che provava il mio spirito quando ricevevo l'alimento della mia diletta madre. E difatti mi compiacque il Padre mio, e voi vedete come questo gusto già lo sperimentano nel loro spirito quelli che si mortificano in questo senso. Infatti costoro, quando si privano di gustare quelle cose che recano piacere al gusto, provano più consolazione nell'anima loro di quanta non ne provino quelli che si soddisfano pienamente in questo senso, tanto dannoso allo spirito. Sappiate, sposa mia, che tutte quelle anime che vedete tanto mortificate, che hanno fatto e fanno tanta penitenza e che sono vissute di sole erbe ed altri alimenti poco attraenti, lo devono a me. Tutto è stato frutto dei miei patimenti e tutto hanno ricevuto dal Padre mio la grazia di poterlo fare in virtù delle mie preghiere. Vedevo poi, sposa carissima, tutti quelli che si sarebbero mortificati e tutti quelli che avrebbero fatto penitenza, e ne provavo compiacimento per la gloria del Padre mio e per la loro esaltazione e per il merito che ne avrebbero acquistato. Tanto più ne sentivo piacere, in quanto vedevo che il tutto era in virtù della mia mortificazione ed in premio della mia pietà. Di queste davo lode al Padre mio, ringraziando la sua infinita misericordia e bontà, e riguardavo quelle anime con amore, come fratelli a me carissimi, che desideravano imitarmi e seguire i miei esempi. Con questo impetravo ad esse maggiori grazie. Guardavo poi quelle anime infelici, che dedite al gusto e alla soddisfazione dei loro sensi, non si curavano di perdere la divina grazia, e vedendole così ostinate nel male, ne sentivo una grande pena, tanto più che io soddisfacevo per esse, ma di questa soddisfazione non ne avrebbero approfittato in nessun modo, permettendo per propria colpa che a loro non avrebbe arrecato alcun bene quello che io per loro avevo operato. Pene e gioie. Quello che provavo in questo senso lo sentivo anche in tutti gli altri. E tutti uniti insieme, i miei sensi recavano grande pena al mio spirito, ma più mi addolorava la pena che mi davano i miei fratelli, i quali con tutti i loro sensi offendevano il Padre mio, e non approfittavano di tutto quello che pativo ed operavo per loro. Mi portava però qualche consolazione vedere che molti si sarebbero valsi dei miei patimenti e dei miei meriti. Riposo notturno. Terminati tutti questi atti di suppliche e di offerte che sopra vi ho detto, la mia umanità prendeva un po' di riposo. Sebbene sembri che in questo stato non vi sia capacità di sonno o altro, perché la creatura, quando sta nel seno materno, non è capace di cosa alcuna, dimorandovi come un corpo senza vita e del tutto ignaro e incosciente, però non era così per me. Io abitavo in quelle strettezze come un bambino, privo di intelligenza, dell'uso di ragione e di tutti i sensi, solo apparentemente, ma ero vero uomo con il pieno uso della ragione e Dio immortale, perciò di tutto ero capace, sia di pena che di gaudio. Prendeva dunque la mia umanità nelle ore notturne qualche riposo, mentre il mio spirito, unito al Verbo, godeva la divinità. Contemplavo le perfezioni divine, la grandezza, la potenza, la bontà, la misericordia, l'amore, la degnazione, la sapienza, la longanimità, la magnificenza, la ricchezza, la nobiltà, il dominio, la sovranità, il governo e tutte le altre virtù e perfezioni divine. Questo godimento avveniva così. L'umanità era priva di ogni godimento, perché fu destinata a soffrire sempre e ad essere priva di tutte quelle cose che potevano recarle sollievo e consolazione. Sebbene la mia umanità fosse unita alla divinità, tuttavia nel tempo del sonno restava priva di tutti i sensi, e lo spirito si ritirava senza partecipare ad essi le sue consolazioni. L'anima mia godeva nella contemplazione delle divine perfezioni, e unita al Verbo ne godeva doppiamente, perché anch'essa partecipava di così eccelse grandezze. Dava lode all'Eterno Padre, magnificava la sua infinita misericordia e bontà, nell'essersi degnata di creare un'anima tanto sublime e colma di tante virtù, meriti e perfezioni, e poi unirla così perfettamente al Verbo Eterno, nascente ab eterno dal suo seno paterno. Qui l'anima unita al Verbo dava lodi, benedizioni e ringraziamenti all'Eterno Padre, che svelatamente contemplava. Il Verbo Eterno godeva di tutte le perfezioni divine che sopra vi ho detto. Egli ne godeva in modo sublime e perfetto, come di cosa propria, essendo anche egli Dio Eterno, immortale e impassibile. Nonostante fossi unito alla natura umana e perciò in questo minore al Padre, ne godevo come un figlio gode delle ricchezze, onori e grandezze del proprio Padre, e come erede e padrone. Però, essendo figlio, ha il dominio con una certa sottomissione al Padre, e se questi ne volesse disporre, il figlio si rimetterebbe ai suoi voleri, benché anche lui ne abbia suo diritto come figlio. Se il figlio non volesse disporre, supplicherebbe il Padre, e questi, benigno e amoroso, volentieri accondiscerebbe alle sue domande. Ora io in questo modo godevo e disponevo dei beni del Padre mio, lo lodavo e magnificavo, e il Verbo unito all'anima godeva come una cosa sola. Erano così perfettamente uniti che il Verbo era la stessa cosa con l'anima. In questo godimento passavamo delle ore, ma ritornata ai sensi propri dell'umanità, l'anima restava priva di quel godimento e beatitudine che aveva in se stessa. Ne godeva invece con più perfezione quando l'umanità stava priva dei sensi durante il riposo, necessario per il suo sostegno e la sua crescita. Non tralasciavo però, sposa carissima, di offrire al Padre mio quel sonno o riposo che prendevo, che era del tutto santificato. Lo pregavo che si degnasse, in virtù di quello, di santificare i riposi notturni di tutti i miei fratelli, e non permettesse che in quelle ore fossero sorpresi e molestati dai nemici infernali, i quali in quelle ore e in quelle occasioni più che mai si scatenano per sfogare contro Dio il loro odio nelle persone dei miei fratelli. Li tentano al male, turbando la loro mente, oscurando il loro intelletto e pervertendo la loro volontà. Con molta facilità li attirano da consentire al peccato, da essi eccitato. In questo, come in ogni cosa, mi compiacque il Padre mio, promettendo di avere per tutti i miei fratelli una speciale assistenza in quelle ore, perché il nemico resti abbattuto e non possa eseguire i suoi pessimi disegni. Questo avviene però ogni qualvolta che essi si propongono di non acconsentire alle suggestioni e agli assalti del nemico infernale, e che con animo veramente deciso rinunziano a tutto ciò che il demonio eccita in loro di male, sia per suggestioni sia con i fatti. Certamente ne riporta gloriosa vittoria chi si affida alla divina grazia d'assistenza, e non si comportano come fanno molti, che danno adito al nemico con il peccato, intrattenendosi a discutere con esso, dando al nemico l'occasione di tentarli. Così costoro, trovandosi privi di forze, per aver rigettato la divina grazia, restano vinti e superati dal demonio. Avvertenze alla sposa scrittrice. Non vi rechi meraviglia, sposa carissima, se nella vostra mente passa qualche dubbio su quanto finora io vi ho detto, come cosa a voi del tutto ignota. Il nemico del genere umano si sforza di suscitare nella vostra mente molti dubbi per rendere noiosa l'opera da voi incominciata per mio ordine. Con questo vorrebbe turbare quella pace e serenità di spirito che voi godete nello scrivere quanto io, per mia sola bontà e misericordia, mi degno parteciparvi. Siate forte e costante, dunque, nell'allontanare tutto ciò che è contro quest'opera, vi suggerisce, e credete di certo a quanto vi viene da me suggerito, perché io sono verità infallibile, né so né posso mentire. Cognizioni della Vergine. Prima di chiudere questo capitolo dovete sapere che già la mia direttissima madre era informata di tutto ciò che io dovevo patire quando l'Eterno Padre la elesse per mia madre. Le diede tanto luce e conoscenza che vide e previde tutti i miei patimenti. Dal nunzio celeste che le inviò il Padre mio, fu distintamente informata di tutto. Così lei, accesa di un vivo desiderio di imitarmi, per assomigliarmi più perfettamente, supplicò il Padre che la facesse sentire tutti quei patimenti che sentivo io nella mia umanità, per quanto ne sopportava la sua capacità. Di questo ne fu pienamente consolata. E così, io soffrendo molto nelle viscere materne, anche ella ne pativa una parte, perché sentiva nel suo proprio corpo la privazione di tutte quelle cose di cui io ero privo. Benché a lei restasse libero l'atto e il movimento dei propri sensi corporei, tuttavia sentiva la pena della privazione a causa dei miei, perché, stando dentro le sue viscere, ero unito a lei così intimamente che sembrava che fossimo una sola cosa. Pena e supplica di Gesù. Sentivo la pena che la mia innocente madre soffriva, e questa mi causava cresciuto dolore. La offrivo al Padre mio e lo pregavo di dare virtù e grazia a tutte quelle anime innocenti che si affliggono e patiscono per rendersi simili a me imitandomi. Si compiacque molto di questo il Padre e mi promise una grazia sovrabbondante per tutte queste anime, anzi di avere per loro una cura più speciale ed una particolare protezione, dichiarando di premiare i loro patimenti con una gloria immensa e di accettarli e riceverli con tutto quel compiacimento che è proprio della sua infinita bontà e degnazione. Quanto meritasse poi in questi patimenti la mia direttissima madre, ve ne parlerò a suo tempo. Esortazione alla sposa. Quello che ora voglio dirti è che tu cerchi di imitarmi in quello che nel presente capitolo ti ho manifestato. Questo lo farai col privarti di tutte quelle cose che possono recare soddisfazione ai tuoi sensi. Non solo soddisfazione per quello che riguarda le cose peccaminose, ma anche per quelle che ti sembrano lecite e senza mia offesa. Perché come mi imiteresti se tu ti privassi solamente di quelle e non di queste? Mentre sai già quanto io in queste mi mortificavo, rendendone del tutto privo per amore dell'uomo e per soddisfazione ai suoi debiti. Dunque tu devi in questo imitarmi, per quanto comporta il tuo stato e condizione, e tanto più lo devi fare, perché con questo imiti me, tuo sposo. Poi il merito sarà tutto tuo ed andrà in sconto dei tuoi peccati, perché io lo pativo per voi, non avendo per me stesso questo bisogno. Perciò il merito era tutto per chi lo pativo. Benché sapessi che pativo per i miei fratelli ingrati ed anche ribelli e miei nemici, tuttavia lo facevo volentieri, con perfetta rassegnazione al Padre mio. Imitami in questo, sposa carissima, con l'offrire i tuoi patimenti e mortificazioni al Padre. Uniti con quelli che pativo io e con i miei meriti, essi così acquisteranno valore per tutte quelle anime che sono prive della grazia divina, essendo in peccato, ed anche per tutte quelle che tu conosci esserti contrarie. Per questo prega con più fervore e offri più volentieri le tue opere di penitenza. Così darai soddisfazione al Padre mio e a me, e riceverai sempre maggior grazia e virtù. Desiderio e ripugnanza di Gesù. Essendo già passato il tempo della gestazione, dovendo venire alla luce e vivere fuori di quelle angustie e strettezze, mi trovavo agitato dal desiderio e dalla ripugnanza. Desideravo anche di uscire alla luce e di incominciare a patire maggiormente nella salvezza del genere umano. Però alla mia umanità ripugnavano i tanti patimenti che voleva prepararsi per sé. Desideravo uscire da quelle angustie e nello stesso tempo provavo pena nel lasciare quell'asilo a me così accetto e gradito. Tra la ripugnanza e il timore e il desiderio di patire di più e fare la volontà del Padre, mi trovavo afflitto e angustiato. Tutto offrivo al Padre mio per i miei fratelli che si fossero trovati in simili circostanze, per le vicende che incontrano mentre vivono in questo esilio. E lo pregavo di dare loro grazia e virtù da poter scendere sempre e scegliere tutto quello che fosse di suo compiacimento e volontà per la sua maggior gloria e loro profitto. Sappiate, sposa carissima, che in queste 9 mesi che io vissi nel seno materno, questa fu la mia interna occupazione. Non c'era capacità di fare alcuna cosa esternamente, solo l'interno operava. Pativo in quanto all'umanità, come in questo capitolo vi ho detto. A voi sembrerà che quanto vi ho narrato sia molto poco per tutto il tempo dei 9 mesi, ma sappiate, carissima sposa, che le mie orazioni, suppliche ed offerte che facevo al Padre non erano come le vostre o come quelle degli altri religiosi. A voi poche ore di orazione sembrano molte, e per le poche suppliche offerte che fate vi sembra di aver soddisfatto tutto. Pensate, carissima, che se i santi hanno trascorso non solo ore, ma giornate in orazione, in supplica al Padre, senza neppure avvedersene, pensate come passasse velocemente a me il tempo nel quale trattavo con il Padre mio, in modo certo più amabile di tutti gli altri, essendo io il Figlio unigenito e unito a Lui strettamente. Tutti questi atti che vi ho detto li rinnovavo ogni tanto, perché ogni volta che li ripetevo davo grande piacere al Padre ed acquistavo maggior merito e grazia per i miei fratelli. Sempre procuravo di operare per essi ciò che per loro era più vantaggioso, perché in tutte le mie opere fosse più copiosa la loro redenzione. Di essa ragionavo spesso con il Padre mio. Consolazione e amarezza. Ecco, sposa carissima, quanto io operavo nel mio interno, mentre vissi nel seno di mia madre, e quanto pativo. Sappiate che tutto operavo con gioia e pativo volentieri per la salvezza del genere umano e per la gloria del Padre mio. Ma poiché io non dovevo avere consolazione alcuna che non fosse piena di amarezza, venivo amareggiato nel vedere il mio amore così poco corrisposto e il poco profitto che avrebbero ricavato i miei fratelli da quello che io pativo ed operavo per essi. Potendosi arricchire di immensi tesori col valersi dei miei meriti, non lo facevano per loro colpa e trascuratezza. Tutto questo vi dico ora, riservando il resto per il capitolo seguente.